Bene, vi saluto anch'io e che Dio possa benedire la sua parola. C'era un uomo che da anni viveva dentro una grande sofferenza interiore. Non era un uomo senza lavoro, non era un uomo povero in senso materiale, aveva una famiglia, un impegno stabile, una vita che agli occhi degli altri sembrava normale, ma dentro portava un peso che non raccontava a nessuno. La notte non dormiva bene, il cuore diventava pesante senza motivo apparente. Aveva iniziato a perdere l'entusiasmo anche per le cose che un tempo tanto amava. Andava in chiesa, grazie Mario, partecipava, ascoltava, ma dentro sentiva un vuoto difficile da spiegare. Un giorno raccontò che durante una preghiera semplice, quasi disperata, disse solo una frase: Signore, io non so più cosa fare. Se esisti davvero, guarda la mia vita. Questa fu la sua preghiera. Non successe nulla di spettacolare in quel momento, ma disse che da quel giorno iniziò a cambiare lentamente. Non tutto cambiò subito, i problemi non sparirono subito, però iniziò a sentire una pace che non riusciva a spiegare, come se qualcuno avesse messo una mano sulla sua anima. Conoscete esperienze del genere? Questa storia non è straordinaria per i miracoli visibili, ma per qualcosa di più profondo, la scoperta che Dio non passa solo attraverso eventi spettacolari, ma entra anche nelle ferite silenziose. Io non so con quale animo oggi pomeriggio tu sei venuto qui in questo culto, non so cosa ti porti dietro, però, cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi parla proprio di questo. Parla di una casa che sta perdendo la speranza, parla di una donna che soffriva da anni. E vogliamo ascoltare il testo di oggi, è un testo abbastanza lungo, sarebbe il Vangelo di Marco capitolo 5, dal 21 al 43, che certamente adesso non leggeremo tutto intero, ma durante il messaggio parlerò e prenderò testi di questo testo. Ci sono due episodi in questo testo di Marco ed è quello di un capo della sinagoga che va da Gesù e lui si prostra dicendo: vieni a casa mia perché mia figlia sta morendo. E mentre andavano Gesù è stato interrotto, è stato fermato da una donna che altrettanto cercava Gesù e lei diceva: se riesco a toccare il lembo della tunica di Gesù, io sarò guarita. E cosa è successo? Che mentre Gesù appunto voleva poi sapere chi è che mi ha toccato, è successo quello che in verità questo capo non voleva che succedesse: la figlia è morta. Si avvicinano i servi e dicono: non scomodare più il maestro perché tua figlia è morta. E il testo ci dice che Gesù disse: continua ad avere fede. Gesù andò, si presentò in casa, cacciò fuori coloro che si misero a ridere, toccò la ragazza e vediamo che il miracolo è successo. La ragazza fu restituita ai suoi genitori. Questo è il contenuto del testo di oggi, che vogliamo in una maniera sistematica vedere quello che Gesù ci vuole dire. Il tema oggi pomeriggio: non temere, perché Dio vede la tua sofferenza, anche se è una sofferenza silenziosa, miei cari. Gesù la vede. Immaginate la scena: Gesù è appena tornato dalla terra dei Geraseni, è stanco, ha appena affrontato una legione di demoni e la folla lo aspetta. Pensate che Gesù, ora stanco, dice: no, no, io non ho tempo, mi devo riposare. Gesù continua ad avere pietà. E in questo brano incontriamo due persone che non potrebbero essere più diverse. Giario, l'uomo del prestigio, è una donna senza nome, è marginata dalla società. Eppure entrambi hanno una cosa in comune: sono alla fine delle loro risorse umane. Entrambi hanno capito che il rituale religioso non basta più. Ci vuole il Maestro, ci vuole Gesù. Ed è per questo che vanno a cercare il Maestro. Oggi vogliamo esplorare tre movimenti di fede che possono cambiare il modo in cui guardiamo le nostre crisi, le nostre sofferenze, anche se sono nascoste. E il primo pensiero è il coraggio di umiliarsi, portare a Gesù la nostra sofferenza. Giario non è un uomo qualunque, è il capo della sinagoga, ci dice qui. E questo significa che è responsabile dell'ordine, della dottrina e della reputazione di una sinagoga. Per un uomo della sua posizione, miei cari, andare da Gesù, un maestro viaggiante spesso criticato dalle autorità religiose, è un rischio enorme, non possiamo nemmeno immaginare. Immaginate Giario che cammina verso Gesù, indossa la sua tunica bordata, simbolo del suo potere nella sinagoga. Le persone, quando lui si stava avvicinando, si scostano per farlo passare, ma mentre cammina ogni passo per lui è una lotta. Sente il peso del suo ruolo che gli dice: cosa diranno i farisei? Cosa dirà la tua comunità se ti vedono prostrato davanti a costui che in verità hanno già messo da parte? Cosa penseranno? Cioè, qui noi leggiamo e ci sembra facile magari andare da Gesù, però qui c'era un'esistenza, era il suo lavoro. A un certo punto Giario vede Gesù. Non vede un nemico della religione, vede l'unica speranza per sua figlia. Noi qui in questa sala credo che una buona parte hanno figli, vero? E possiamo immaginare cosa significa quando il nostro sangue è toccato, sta per andarsene. Miei cari, possiamo benissimo veramente immaginarci questa scena. Quando il dolore tocca ciò che amiamo, spariscono orgoglio e reputazione. Mi ricordo di un uomo, Salvatore, non lo conoscete, lui era molto orgoglioso. Io andavo spesso a casa sua a predicare l'Evangelo e diceva: Giuliano, va bene, è bello ascoltarti, però se tutto ciò, non so se Gesù veramente esiste. E c'è stato un periodo che sua figlia stava male, stava veramente male, e lui si avvicinò alla culla di sua figlia e si inginocchiò e incominciò a implorare il nome di Gesù. Il Signore ha avuto pietà di questa bambina, ha avuto pietà, ha ascoltato la preghiera di quest'uomo, però quest'uomo non si è convertito. Che tristezza. In quel momento accade il miracolo dell'umiltà, miei cari. Qui succede un miracolo dell'umiltà. Prima che il Signore facesse un miracolo nella sua vita, o meglio dire nella vita della figlia, l'ha fatta nella vita di quest'uomo, perché quest'uomo va completamente a umiliarsi. Giario non si siede accanto a Gesù per discutere di teologia, si inchina nella polvere, miei cari. La sua tunica costosa, cosa succede con questa tunica? Si sporca. La sua dignità sociale è a terra. Potrebbe perdere il lavoro, il rispetto, la faccia, ma sapete una cosa? Davanti alla necessità di sua figlia non gli interessa più niente. Marco ci dice qualcosa di sconvolgente. Vedutolo, gli si gettò ai piedi. Non si inchina in un modo cerimoniale, ma crolla davanti a Gesù. È un crollo, miei cari, di disperazione. Conoscete voi qualcosa del genere? Quando magari proprio alla disperazione, proprio che arriva a ogni limite, non possiamo fare altro che cadere in ginocchio e implorare il Signore. Io conosco la testimonianza di una sorella che mi ha raccontato. Sì, cara sorella, so che sei qui e certamente ti stai ricordando, dai gloria a Dio. La sua dignità è stata divorata dal dolore per una figlia dodicenne che sta morendo. 12 anni, sapete cosa significa? L'età in cui una ragazza ebrea diventa donna. L'età della promessa e del futuro. Per Giario invece il futuro sta morendo. Notate la richiesta di Giario: vieni a imporle le mani. Lui ha una fede geografica e fisica. Pensa che Gesù debba essere lì, toccare la sua bambina. E Gesù non lo rimprovera per questa fede limitata. A differenza del centurione che disse: Signore, non ti scomodare, una tua parola e il mio servo sarà salvo. Gesù si adegua al livello della nostra fede. Quante volte Gesù ha detto: sia fatto secondo la tua fede. Il Signore si mette in cammino, ascolta l'implorazione di quest'uomo. Quanti di noi entrano in chiesa ogni domenica indossando la maschera di Giario? Sorridiamo, diciamo pace nel Signore, ma dentro abbiamo un problema che diventa sempre più pesante, un matrimonio che è un deserto, un peccato che si sta mangiando, che ci sta mangiando vivi, un peso nell'anima che diventa giorno per giorno sempre più pesante. Si parla di un pastore che per anni ha nascosto una profonda depressione per paura di deludere la sua comunità. Sì, succede. Solo quando è crollato letteralmente durante un culto ha trovato la guarigione. Ha scoperto che la Chiesa non è un museo di santi, ma un ospedale di peccatori. Ti ricordi Giuseppe, il fratello? Ha detto: la Chiesa è un ospedale di peccatori. Gesù non può guarire la maschera che indossi, miei cari. Non può guarire solo una persona che sei veramente, con tutto ciò che senti e porti dentro il tuo cuore. Questa maschera, miei cari, come Giario, lì deve cadere, deve essere tolta. Dobbiamo andare da Gesù con il nostro peso, per chi siamo veramente. Giario ci insegna che il miracolo inizia quando la tua posizione sociale non conta più nulla. Quando sentiamo la necessità che ora solo Gesù mi può aiutare. Smetti di proteggere la tua reputazione davanti a Dio. Lui sa già tutto. Il primo passo per il miracolo è l'umiliazione pubblica del proprio orgoglio. Miei cari, dobbiamo avere veramente quel coraggio. Giario sapeva a che cosa andava incontro. Poteva anche magari cercare una scorciatoia di dire: Gesù, scusa, ti posso parlare in privato? Andiamo dietro all'angolo, così magari non mi vede nessuno. A lui non gli interessa quando si tratta di incontrare Gesù. A volte, miei cari, il nostro più grande ostacolo è la vergogna davanti alle persone di ammettere il proprio bisogno. Fratelli, a volte il motivo per cui non riceviamo il miracolo è che la nostra tunica di orgoglio è troppo pulita e vogliamo che davanti agli altri resta pulita. Vogliamo che appare sempre più pulita davanti agli altri. Non vogliamo inginocchiarci per sporcarla. Vogliamo sì che Dio ci guarisca, ma vogliamo però stare in piedi. E invece il Signore ci vuole lì, ai Suoi piedi, quando dimostriamo tutta la nostra umiltà, perché solo in questa maniera possiamo avvicinarci al Dio del cielo e della terra. Un secondo aspetto di questo testo è la fede che ruba la grazia. E questo lo vediamo nella vita di questa donna. Questa donna va niente altro a fare cosa? A rubare la grazia di Gesù. Non mi capite male cosa intendo. Mentre Gesù cammina con Giario, il racconto si interrompe. Una donna che soffre di emorragia da 12 anni si infiltra nella folla. Pensate al numero 12, esattamente gli anni di vita della figlia di Giario. Non è una casualità. Mentre la ragazza cresceva nella gioia, questa donna moriva lentamente nel dolore. Marco aggiunge un dettaglio amaro: aveva molto sofferto da molti anni e da molti medici, senza alcun beneficio, anzi era piuttosto, dice qui il testo, cosa? Peggiorata. Questa donna è il simbolo di chi ha provato ogni soluzione umana e si ritrova peggio di prima. Pensate a questa donna, ha sofferto per 12 anni. Provate a contare 12 anni della vostra vita. Non stiamo parlando di un anno, ma 12 anni. Quanti medici ha visitato? Immaginate le sale d'attesa, le promesse di guarigione, i risparmi che svaniscono. C'è una voce che tormenta, miei cari, chi soffre da tempo e dice: troppo tardi. È la voce che grida: troppo tardi. È passato troppo tempo, hai speso troppo, sei troppo sporca per toccare il santo. Si racconta di una donna che aveva pregato per la conversione di suo marito per 20 anni. Ogni mattina lo vedeva uscire di casa indifferente davanti a Dio. E la voce del troppo le diceva: smetti di pregare, non cambierà mai. Ma un giorno, proprio come questa donna del Vangelo, lei disse: solo un'ultima volta, solo un tocco ancora. Solo un tocco di Gesù. Quella domenica suo marito entrò in una chiesa per caso. Sapete perché? Perché pioveva. E entrando in questa chiesa ascolta il messaggio e incontra Gesù. Questa donna vuole toccare Gesù. Sapete cosa significa? In Levitico 15 ci dice: lei è ritualmente impura. Tutto ciò che tocca diventa impuro. Non può abbracciare nessuno, chissà da quanti anni, ecco il testo ce lo dice, da 12 anni, che non può abbracciare nessuno, non può toccare nessuno, non può sedersi in un posto pubblico perché lo rende anche impuro, non può entrare nel tempio. In questo caso, se questa chiesa dovesse stare all'epoca di Gesù, quella donna non poteva entrare qui dentro. In poche parole, è una morta che cammina. Lei non può farsi riconoscere perché rischia di essere lapidata. e pensa: se riesco a toccare anche solo le sue vesti, tocca la frangia del mantello di Gesù. Nessuno se ne accorge. E in quel momento accade un cortocircuito spirituale, miei cari. Avete mai voi preso leggermente la corrente? Proprio ti dà una scossa. E una scossa uscì da Gesù. Gesù lo sentì. La potenza esce da Gesù. Gesù si ferma e chiede: chi mi ha toccato? E i discepoli, per ironia, dicono: maestro, la folla ti stringe e chiedi chi ti ha toccato. Tutti volevano toccarlo. Invece c'è una differenza eterna tra stringere Gesù e toccare Gesù. Lo sapevate? Molti frequentano la Chiesa e stringono Gesù con la loro presenza, ma pochi toccano Gesù con la fede del cuore. Quando la donna si confessa a Gesù, non la rimprovera per averlo reso impuro, secondo la legge. Ma sapete cosa dice Gesù? La chiama figlia. È l'unica volta che Gesù chiama una donna così, figlia. E sapete cosa succede? Che Gesù le restituisce l'identità familiare. È come con quell'espressione figlia: tu sei di nuovo nella famiglia di Dio. Prima eri emarginata, nessuno voleva avere a che fare con te. Ora sei invitata, fai parte. Miei cari, il tocco di Gesù nella tua vita ti ha reso figlia e figlio. Il Signore ti ha dato quella dignità di partecipare alla famiglia di Dio. E sapete perché? Perché il Signore un giorno toccò il tuo cuore. Ora lei è figlia del Re. Si può stare in mezzo alla folla e sentirsi soli, miei cari, lo sapevate? Si può essere circondati da persone e portare un dolore che nessuno vede. Molti credenti oggi vivono ferite interiori, ansia nascosta, senso di colpa, vergogna, solitudine spirituale. Tanti stringono Gesù in un modo superficiale, ma pochi toccano Gesù con la fede. C'è una testimonianza di un uomo che uscì di prigione dopo 20 anni. Nessuno voleva toccarlo, nessuno voleva dargli un lavoro. Si sentiva indegno e marginato. Un giorno entrò in una piccola missione cristiana e un volontario gli mise una mano sulla spalla e gli disse: amico, Dio ti ama. Quell'uomo pianse per ore. Quell'uomo pianse per ore. Quel contatto fisico, negato per anni, fu il punto di svolta. Miei cari, la fede non è una teoria, è un contatto d'amore che trasmette la vera vita. E oggi pomeriggio il Signore ti invita veramente di essere toccato dalla sua grazia, dalla sua misericordia, dal suo amore. Sapete, ripeto, possiamo essere qui presenti con il nostro fisico, con il nostro corpo, ma lontani da Gesù. Quella donna non voleva altro che avvicinarsi e toccare Gesù. E spero che oggi pomeriggio abbiamo anche noi quel desiderio spirituale nel nostro cuore di dire: Signore, io voglio di più di te. Non ascoltare la matematica del diavolo. Per Dio 12 anni di fallimento sono solo la preparazione per un secondo di gloria. Il tuo troppo è il punto di partenza della sua grazia. Supera la folla delle opinioni, miei cari. La folla ti dice che sei troppo sporco, troppo vecchio o che il tuo problema è cronico. Non pensare che il tuo dolore sia troppo piccolo o troppo vergognoso. Non restare nascosto, perché Cristo ti vede. Anche un gesto semplice di fede può cambiare la tua fede, può cambiare la tua vita. Chiediti: sto solo camminando nella folla o sto cercando davvero Cristo? Smetti di nasconderti, perché alla fine questa donna non voleva farsi conoscere, ma Gesù la cerca e lui vuole che lei pubblicamente possa confessare la sua fede che ha trovato in Cristo, che ha trovato una nuova vita. Gesù vuole che noi usciamo allo scoperto. Non abbiamo niente da nasconderci e niente da vergognarci quando Gesù ci ha toccati nel nostro intimo, miei cari. Io non so perché alcuni cristiani si vergognano di appartenere a Cristo, come se l'uomo chissà cosa ci dovesse fare. Eppure viviamo in un paese abbastanza libero, vero? Dove possiamo andare in mezzo alla strada e gridare: io appartengo a Gesù. Magari qualcuno ti può prendere in giro, ma più di questo non succede. Invece ci sono altri paesi, come il paese del nostro caro Voria, dove veramente, non so se avete letto la testimonianza che mi ha trasmesso, qui c'è una famiglia che rischia di ritornare in Iran e li aspetta o la morte o minimo 10 anni di carcere. Veramente preghiamo per questa famiglia. E come terzo, l'autorità sopra la morte. L'autorità sopra la morte. Mentre Gesù parla con la donna, arriva il disastro. E possiamo immaginare, miei cari, Giario, che diceva: Signore, mia figlia sta morendo. E magari Gesù dice: aspetta, aspetta. Ho tutto sotto controllo. Signore, mia figlia sta morendo. Tranquillo, tranquillo. Potete immaginare voi quello che stava succedendo nel cuore di Giario? Quante volte magari ci siamo anche noi trovati: Signore, quando intervieni? Tua figlia è morta. Arrivano dei servi, gli dicono: tua figlia è morta. Per la logica, miei cari, per la logica umana, la partita è chiusa. I messaggeri dicono a Giario: perché disturbare ancora il maestro? È come dire: nemmeno questo può fare qualche cosa, lascialo perdere, è solo tempo perso. Questa è la voce, miei cari, del disprezzo, della derisione, dell'incredulità. E a volte noi ci andiamo dietro. E dobbiamo stare attenti anche con chi noi pratichiamo, miei cari, perché la gente può anche, in un modo diretto o indiretto, influenzare la tua vita spirituale, la tua fede. Ma Gesù dice a Giario: non temere, continua solo ad avere fede. Giario, tu sei venuto già davanti a me, avendo dimostrato fede, altrimenti non saresti qua. Ora non mollare, continua. Ed è proprio lì che il Signore ci vuole, miei cari, quando magari sembra che non c'è più niente da fare, Gesù ci sussurra e dice: non mollare, continua ad avere fede. Giario aveva già fede perché era andato da Gesù. Ma la notizia della morte della figlia rappresenta un momento in cui la speranza umana finisce, le circostanze sembrano definitive e la voce intorno a lui dice: è troppo tardi. A volte Dio sembra fermarsi lungo la strada per aiutare qualcun altro e la nostra situazione va a peggiorare. Io ho sentito dei fratelli che dicono: ma non so se il Signore ha veramente tempo per me. Questa è mancanza di fede. Può il Signore non avere tempo per me, miei cari? Ma il ritardo di Dio non è mai assenza di Dio, miei cari, mai assenza di Dio. La fede vera non è solo credere quando c'è ancora speranza, ma quando tutto sembra perduto. Spesso ci troviamo a combattere con due voci dentro di noi, miei cari: paura o fede. Ci sono due messaggi nello stesso momento Ed è una lotta interiore che dobbiamo affrontare ogni volta. I messaggeri che dicono è finita. Ed è qui che dobbiamo stare attenti, appunto, con chi pratichiamo. Ancora? Stai fermo e credi? Vi ricordate la donna di Giobbe? Ancora tieni fermo a questo Dio? Può essere addirittura un familiare che vuole e che può distruggere la tua fede. E poi c'è l'altra voce che dice, Gesù, non temere, soltanto continua ad avere fede. E qui è la scelta, cioè l'imbarazzo della scelta, vero? Ogni crisi porta con sé due interpretazioni. Quella della paura, basata su ciò che vediamo, e quella della fede, basata su chi è Gesù. La paura guarda la notizia, la fede guarda il Maestro. La domanda non è qual è la situazione, la domanda è a quale voce sto dando ascolto. Perché questa voce, miei cari, ci perseguita, però a noi la scelta. Arriva alla casa, c'è tumulto, si grida, si piange. E normalmente a un funerale, se vi ricordate anche al penultimo messaggio, ci sono dei professionisti che vengono pagati per fare rumore, per fare tumulto. Il loro compito era ricordare a tutto che la morte aveva vinto. Quando Gesù dice la bambina non è morta ma dorme, cosa fanno costui? Ridono, ridono. Passano, guardate un po', passano dal pianto a un riso in un istante. Dal pianto al riso. Questo dimostra che il loro dolore era falso, era finto, ma il loro sarcasmo era vero. Gesù fa una cosa che era necessaria. Sapete cosa? Gesù fa una sola cosa necessaria. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù? Cosa ha fatto? Manda tutti via. Miei cari, questa è la voce che dobbiamo mandare via. Perché quella voce viene a sussurrare, ancora credi? Ancora mantieni fermo? Non vedi che Gesù ti ha abbandonato? Che non ha più interesse in te? Ha altro da fare? Tu non puoi avvicinarti con questo tuo problema? Dobbiamo cacciar via questa voce. C'è una lezione vitale qui. Per vedere la risurrezione devi chiudere la porta in faccia a chi gode nel ricordarti i tuoi fallimenti, le tue sofferenze. Se stai cercando di ricostruire la tua vita dopo un errore, non puoi circondarti di persone che ti ricordano costantemente i tuoi fallimenti che eri prima. Devi metterli fuori per poter sentire la voce di Gesù che dice alzati, affinché i familiari e gli apostoli potessero sentire la voce di Gesù, doveva cacciare fuori altre voci che stavano lì solo a ridere, a prendersi gioco. La fede spesso viene derisa dalla logica del mondo. Il miracolo richiede un ambiente di fede e non di curiosità o derisione o di incredulità. Sapete, il miracolo non può mai succedere in una casa dove c'è l'incredulità, dove c'è in verità magari la derisione di coloro che non vogliono credere. Gesù fa uscire la folla, porta dentro solo i genitori e i tre discepoli e non tutte le voci possono entrare nella stanza del miracolo. Poi prende la mano della bambina ed è un gesto scandaloso questo, miei cari. Toccare un morto rendeva impuri. Ma Gesù non viene contaminato dalla morte, è la vita che entra nella morte. Talita cum, parole dolci, che intende ragazza, alzati. non un grido triatale, ma un comando tenero, un comando alla morte che deve ubbidire. E la bambina si alza. Ci sono situazioni nella tua vita che sembrano morte. Forse è morta la vocazione che Dio ti ha chiamato a servire. E chissà da quanto tempo questa vocazione è morta. E il Signore la vuole risuscitare. Una relazione irrecuperabile. Chissà da quanto tempo tu desideri riprendere nuovamente contatto. E forse hai abbandonato di dire ormai il nostro contatto è morto. Invece Gesù lo vuole risuscitare. Forse la fede che si è raffreddata, un cuore chiuso da anni, forse qualcuno qui si sente di essere spiritualmente addirittura morto. Il Signore vuole fare il grande miracolo nella tua vita, vuole prenderti per mano e ridarti la vita. Forse preghi senza sentire nulla, forse non credi più che qualcosa possa cambiare, ma Gesù non è solo il guaritore delle malattie, è il Signore della vita, miei cari. E Gesù sta bussando alla porta di quella stanza chiusa e dice: io con te non ho finito. Si racconta di una coppia in cui il cui matrimonio era legalmente finito. Erano separati, c'era odio, ma uno dei due ha continuato a credere, contro ogni speranza, dicendo: Signore, per me è morto, ma tu dici che dorme. Cosa ha detto Gesù a quella ragazza? Dorme! E poi l'ha svegliata. Dopo qualche tempo Dio ha operato una risurrezione miracolosa in questa coppia. E sapete che cosa ha fatto il Signore di questa coppia? Questa coppia diventa un aiuto spirituale per altre coppie. Metti fuori gli schernitori che dicono è troppo tardi. Se vuoi vedere la gloria di Dio nella tua vita, devi allontanare chiunque porti incredulità e negatività costante. Seleziona le tue amicizie in base alla loro fede e non solo alla loro simpatia. A volte ci rende difficile, però dimentichiamo che magari sotto sotto c'è una certa influenza di certe persone nella nostra vita. Ascolta la voce di Gesù, non le voci del mondo. Le voci dicevano che la bambina era morta, la verità diceva che dormiva. Su quale base stai costruendo il tuo futuro, miei cari? Lascia entrare Gesù nelle stanze più dolorose della tua vita. Allontana le voci che ridono, le voci che dicono è finita. Credici ancora quando tutto sembra finito. E vorrei concludere, miei cari. Fratelli e sorelle, questo brano ci mette davanti a uno specchio. Sei il padre disperato? Sei la donna invisibile? O sei parte della folla che stringe solo Gesù, ma non riceve nulla? Forse oggi qualcuno è arrivato qui portando una paura che non racconta nessuno. Forse qualcuno è come Giario, sta lottando per qualcosa che ama e che sente scivolare via dalle proprie mani. Forse qualcuno è come la donna del Vangelo, vive un dolore nascosto che nessuno vede, una ferita che continua a sanguinare dentro senza fare rumore. Forse qualcuno dentro di sé sente quella voce che dice è troppo tardi. Non cambierà niente, ma questo Vangelo non è stato scritto per dire che la vita non fa soffrire. È stato scritto per dire che la paura non ha l'ultima parola, miei cari. Gesù non promette che non avremo problemi, non promette che non attraverseremo la notte, ma promette che non attraverseremo la notte da soli. Ricordate questo momento del Vangelo. Quando tutti piangono, Gesù entrò nella casa della morte. Quando la folla rideva della speranza, Gesù prese per mano la bambina. E io ti posso dire oggi pomeriggio, non uscire da qui dicendo solo «Ma, è stata una bella predica». Esci dicendo «Ho toccato il lembo del suo mantello, sono stato guarito». Se senti che qualcosa in te è morta, lascia che lui prenda la tua mano e possa sussurrarti «Talita cum, alzati fratello». Alzati sorella. Io spero tanto che questo messaggio possa veramente toccare, perché altrimenti abbiamo passato magari, che so, non so quanto tempo questo messaggio è stato, 43 minuti, e sono stati 43 minuti per niente. A meno che possiamo veramente, vogliamo adesso alzarci in piedi e dire al Signore, Signore, toccami. Io non voglio accontentarmi di stringerti. Io voglio toccarti. Io voglio toccarti. E tocca tu la mia vita. Dai vita a ciò che dentro di me è morto. Io non so se c'è qualcuno in mezzo a noi oggi che è ancora spiritualmente morto. Gesù vuole darti la vita. Apri il tuo cuore.